La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulla nostra striscia quotidiana, quella di Punto Biancorosso, in onda tutti i giorni sulle frequenze di Radio Tua, e come ogni martedì ritroviamo qui da noi il nostro Daniele Titarelli, firma del Corriere Adriatico.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Fatti ascoltare un po' di più, avvicina quel microfono, non aver paura, non essere timido. Non so se riuscite a vederlo, adesso controlliamo se riuscite a vederlo, perché ve lo vogliamo far vedere il nostro Daniele Tittarelli, che con la nostra radiovisione insomma è occupatissimo tra cellulari, tablet, computer, chi più ne ha più ne metta, è super impegnato. Allora Dani, veniamo intanto da questa vittoria casalinga, il fatto che sia ritornato un po' alta la presenza di pubblico allo stadio del Conaro. Io facevo un confronto con il campionato di Serie D e fa sorridere quando parliamo, tiriamo le orecchie nostri per essere presenti a seguire l'Anconitana, confrontandoli con la desolazione che si vede ormai in campo per quello che riguarda le altre società, ma stiamo parlando di Serie D, cioè tre categorie sopra e c'è il deserto.
Purtroppo anche in Serie C, in diverse piazze, gli spettatori non superano le 4-500 unità, specie nelle piazze più piccole. Tanto più in Serie D, dove a parte poche piazze importanti come Pesaro, come Vasto, eccetera, la media spettatori è attorno al 500-600 persone massimo. Ancona, ecco, noi spesso siamo soliti criticare quando le presenze diminuiscono. Per un piccolo segnale positivo è stato dato domenica, dove come prima partita del nuovo anno in casa, a parte quella con i Portuali che era da considerare in trasferta, in casa si è avuto un leggero aumento un discreto aumento di presenze, tenendo conto della categoria, rispetto all'ultima gara casalinga del 2017, perché nel 2017, l'ultima col Belvedere, c'erano circa 230 paganti, domenica ce n'erano 220 in più, quindi 470 paganti per una gara di prima categoria, soprattutto tenendo conto dell'aumento rispetto all'ultima gara del 2017, è un piccolo segnale sicuramente da apprezzare, a testimonianza del fatto che noi non siamo solo polemici quando le presenze diminuiscono, ma anche quando c'è un aumento lo sottolineiamo, e nei vari organi di stampa lo facciamo presente, perché sin da lunedì sul Corriere Adriatico era presente, lo diciamo qui anche in radio, quindi è un piccolo segnale importante, sperando che si continui a crescere, o quantomeno fare sempre dei piccoli passi avanti.
Cosa potrebbe essere in questo momento a frenare la presenza allo stadio, secondo te? Sì, possiamo parlare di qualcosa che freni poi la presenza allo stadio.
Tanto la categoria è quella che è, la PIL, lo spettacolo in campo per una piazza abituata a ben altri palcoscenici è logicamente molto limitato. La storia, la tradizione delle avversarie non esiste rispetto ad Ancona. Il campionato sembra ormai delineato con 11 punti di vantaggio sulla seconda. La diretta televisiva, che sicuramente anche agli appassionati, agli addetti ai lavori, comunque sia, induce a stare al caldo invece magari di venire a tutti i costi, perché hanno la possibilità di guardarsela da casa. Tante cose, poi logicamente anche la delusione per il fatto che Ancona negli ultimi 13 anni sia scomparsa dal grande calcio tre volte, quest'anno addirittura è dovuta ripartire dalla prima, mai così in basso, e tanti altri aspetti, senza considerare anche il fatto che sarà difficile, è difficile tuttora far appassionare ai colori biancorossi soprattutto le nuove generazioni, perché le nuove generazioni sono perse per strada negli ultimi anni. e si andranno ulteriormente perdendo, visto che non essendoci nemmeno più un settore giovanile, non hanno più nemmeno una squadra di riferimento. Molti ragazzi, ragazzini, i giorni d'oggi giocano con altre squadre del circondario, anche con società dove magari una volta c'era, tuttora c'è una rivalità incredibile, quindi si è perso, si rischia di perdere quello che è l'Ancona, l'Anconitana, e le generazioni che in questo momento mancano, il rischio è che si siano perse per tanti anni.
Hai toccato il tasto del settore giovanili, uno dei cruci e delizia per quello che sarà il proseguo dell'Anconitana targata Marconi, ma magari ce ne racconterà qualcosa di più del settore giovanili in generale il nostro primo ospite. Però mi pare che un po' quello che abbiamo auspicato a inizio stagione, a inizio avventura anzi, di Marconi, forse ha tracciato un po' il segno, cioè quello che noi auspicavamo, il fatto di poter dialogare con le altre società sportive già presenti nel territorio, di chi già ha un settore giovanile. Mi pare che questa apertura da parte della società di Marconi ci sia. Secondo te verrà apprezzata questa apertura anche dalle altre società calcistiche presenti sul territorio?
Lo spero, ma non sarà semplice, perché purtroppo tutto ciò che è accaduto negli ultimi anni, le rivalità erano già presenti prima in modo evidente, poi tutto ciò che è successo negli ultimi anni ha contribuito a distaccare ulteriormente il territorio. Se pensiamo che fino a 2 anni fa a fatica era stata portata avanti un'affiliazione, una collaborazione con la Dorica Torrette, poi all'improvviso per volontà logicamente non imputabili all'Ancona 1905, la gestione precedente, quella della scorsa stagione. La scorsa stagione è stato distrutto tutto, quella collaborazione, tutto il resto, e quindi sono cambiati i personaggi, sono cambiate le società, però è logico che magari le società del circondario che sono rimaste deluse da precedenti esperienze possano avere dei dubbi, avere delle titubanze, comunque sia vogliono vedere fatti concreti, basi solide prima di avvicinarsi, senza considerare poi che ci sono già settori giovanili avviati con ottimi risultati, con tanti iscritti, con ottimi risultati anche sul campo. Mi riferisco alla Giovane Ancona, che ha dei campi e delle strutture dove già in precedenza, insomma, la Giovane Ancona era un po' un'alternativa che si sta sempre più consolidando. Quindi, e anche altri settori giovanili che lavorano bene, tipo la Nuova Folgore. Quindi diventa difficile se non c'è un progetto serio, se non ci sono figure competenti in grado di dialogare con queste società. Diventa difficile, insomma, bruciare le tappe, perché qui si tratta di bruciare le tappe se si vuole presto tornare ad avere anche un settore giovanile, perché il settore giovanile è fondamentale per tornare in categorie più consone, perché senza settore giovanile, senza, allo stesso tempo, senza strutture, è impossibile pensare di radicarsi per tanto tempo nelle categorie che contano.
334 35 20 488 per dialogare con il nostro Daniele Tittarelli, ma soprattutto poi per porre le vostre domande ai nostri ospiti. State con noi.
Punto Bianco Rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità.
un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Il bianco è il profumo dei colori e... del risparmio.
Negli ipermercati Oasi fino al 24 gennaio c'è la Fiera del Bianco.
Tra punte, piumoni, plaid, materassi, lenzuola, federe, asciugamani. La qualità a prezzi straordinari.
Approfittane subito.
Ipermercati Oasi. Prezzi bassi, sempre.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal break pubblicitario mentre il nostro Daniele Titarelli è inquadrato sulla nostra pagina Facebook, se lo volete vedere. Noi andiamo a contattare il nostro primo ospite, se ci riusciamo, non so se è già in linea. Eccolo, sì, l'ho sentito. Ah, l'ho sentito in privato, adesso lo colleghiamo perché andiamo con un amico della radio, oltre che essere un amico dei tifosi dell'Ancona, perché c'è con noi Maurizio Zandegul. Ciao Maurizio! Eccolo, forse ce la facciamo. Eccolo qua.
Radio ascoltatori.
Un saluto a Maurizio, ovviamente, da tutti noi. L'abbiamo sentito un po' a rate, ma ce l'abbiamo fatta. Adesso si sta distraendo anche. Lascia stare il telefono, non ti guardare. Sei bellissimo. C'è il nostro Daniele Titarelli che si sta ammirando su Facebook e quindi si distrae.
Assolutamente, smentisco. Buonasera Maurizio.
Ciao Daniele, ben trovato.
Buon anno. Stavamo parlando poco fa di settore giovanile, abbiamo contattato te da esperto in materia, essendo stato per tanti anni responsabile del settore giovanile biancorosso e anche di settori giovanili di società del circondario. Ecco, un'anconitana che in questo momento non ha un settore giovanile, da esperto del settore, cosa faresti tu per ricostruirlo e per ricostruirlo in tempi celeri?
Guarda, intanto mi piace la domanda perché consona alla mia professione, alla mia attività, ma nello stesso tempo sto seguendo con molta attenzione le dinamiche che si stanno in pratica costruendo per quanto riguarda la nostra amata Anconitana. Sto seguendo con molta attenzione il percorso che sta facendo il Presidente. Vedo che c'è una grande attenzione nei confronti appunto del settore giovanile. Non a caso oggi ho letto che la persona che è stata preposta per quanto riguarda allacciare rapporti con il territorio si sta muovendo per cercare di trovare sin da subito delle collaborazioni. Il che entra in un'ottica molto importante di rifar rivivere il rapporto che ci può essere tra la nostra società anconitana con il territorio. Perciò già lui si sta muovendo in modo estremamente pratico e sicuramente importante. Poi per quanto riguarda il discorso in essere, nella domanda che tu mi hai fatto, è indubbio che tutto partirà dall'avere a disposizione un impianto, che ad oggi, insomma, la situazione ad oggi è deficitaria sotto questo aspetto. Perciò tutto dipenderà dei buoni uffici che potrà avere il presidente Stefano Marconi con il rapporto con l'amministrazione comunale d'Ancona, e forse per la prima volta si potrà parlare di contenuti legati all'acquisizione di un impianto. Ti faccio un esempio pratico, Daniele. Io sono arrivato nell'Ancona, adesso non è che voglio prendere tanta storia dei tempi miei, però nell'81 ad Ancona in pratica c'era già il problema allora di dove e come far giocare il settore giovanile. Sono passati 37 anni, la situazione non è mai migliorata, anzi è peggiorata di decennio in decennio. Oggi secondo me c'è un'opportunità, forse l'unica e l'ultima, quella di avere un presidente, Stefano Marconi, che ha come primo obiettivo il settore giovanile. Il settore giovanile non è tanto il fatto di per se stesso di costruire un settore giovanile. Il settore giovanile oggi più che mai nella società attuale è anche un aspetto sociale importante. E allora la stessa amministrazione d'Ancona dovrebbe capire in modo estremamente rapido e veloce che gli investimenti che saranno operati appunto per quanto riguarda il discorso dell'Anconitana riguarderanno gran parte dell'evoluzione di un percorso strutturale e di aspetto sociale, ribadisco l'aspetto sociale, perché portare di nuovo tanti bambini a vivere i contenuti belli e del piacere di giocare con un pallone e chiamarsi US Anconitana, credo che possa diventare un volano molto molto importante.
Ecco, non essendoci più niente, ripartiresti da zero, quindi con il rischio insomma di logicamente esporsi a genitori, a ragazzi insomma che ancora non sanno cosa possa prevedere il progetto futuro di Anconitana, o anche tu cercheresti collaborazioni, affiliazioni con società limitrofe?
Ma allora il rapporto in pratica è, cioè la tua domanda è molto giusta e precisa. Sono due percorsi che devono andare di pari passo, cioè noi sappiamo bene che il progetto del presidente Stefano Marconi è quello di riportare l'Ancona ai vertici del calcio marchigiano, perciò ritornare in categoria dei professionisti. Per fare questo la situazione attuale è una situazione che potrebbe essere di grave e di grande difficoltà, però nello stesso tempo è una grande sfida, è un grande, come ti posso dire, ci sono delle grandi motivazioni per ottenere questo. Come ti ho detto prima, leggendo, perché non ho delle informazioni dirette, essendo esterno a tutto quello che è il mondo dell'US Anconitana in questo momento, si sta muovendo bene per quanto riguarda, c'è una figura professionale che si sta muovendo sul territorio delle zone limitrofi d'Ancona per cercare di instaurare dei rapporti di un certo tipo, e come ti dicevo può andare di pari passo con il fatto dire sin da subito mi sa che non sarà facile, però in tempi abbastanza ragionevoli di cominciare a pensare a costruire dalla base a riportare, non guardando solo le categorie che sono quelle agonistiche, giovanissimi allievi, per poi passare alla juniores, che sono punti di riferimento importanti per la prima squadra. Io ho un mio pensiero per quanto riguarda queste categorie, però in questo momento non credo che serva esprimerlo. Mi interessa invece fare in modo che se si riparterà, e mi auguro che si possa ripartire sin dai bambini di 5 anni, insomma, ecco, cioè creare veramente un
una bacino. Scuola calcio.
Esatto, sì, perché
una scuola calcio propria, quindi tu dici.
Inevitabilmente Daniele deve partire da lì. Non necessariamente nelle prime fasce d'età servono istruttori che abbiano praticato calcio, perché oggi più che mai ci sono tanti sistemi di valutazione oggettiva per fare in modo che il bambino fin dai 5 anni possa diventare atleta e divertendosi con la palla senza necessariamente avere poi istruttori che provengono dal calcio.
E la collaborazione con società limitrofe, che logicamente un giorno devono diventare serbatoi per una squadra magari professionistica, in cosa andrebbe incentrata? Quali sarebbero i rapporti reciproci, parlo sia dell'una che dall'altra parte, per far sì che certe collaborazioni possano funzionare?
Allora, non mi voglio intromettere sulla figura che sta già operando il
Consenso. Assolutamente, dall'alto della tua esperienza stiamo parlando.
Ci mancherebbe che mi metta nella condizione di... Però il suggerimento è molto semplice. In questo momento deficitaria è l'US Anconitana per la posizione in cui si trova, ma il progetto che c'è in essere può portare beneficio a tutto il territorio, a tutte le società del territorio, perché... il panorama che noi abbiamo qui attorno, abbiamo delle buone realtà che fanno la Serie D, però non credo che abbiano potenziali da poter sperare o ad ambire ad arrivare in Lega Pro o a livello professionistico. Certo, adesso c'è da costruire un percorso nel quale nel tempo le stesse società che capiranno l'importanza di quello che sta costruendo in questo momento l'US Anconitana ne trarranno dei benefici. Perciò c'è da scommettere su un percorso che possa essere nel tempo importante per il territorio. E quanto mai oggi il territorio può essere veramente di significativa importanza nella crescita della comunità.
Quando c'eri tu, come facevi a risolvere il problema delle strutture e con chi era improntata la collaborazione?
Ma in pratica il discorso diventava un discorso molto difficile a livello gestionale, perché la primavera giocava sul campo dell'Osimana, perciò eravamo in trasferta ad Osimo, e gli allievi nazionali, i giovanissimi nazionali, giocavamo a Colle Marino. Non avendo un'identità ben precisa, inevitabilmente, al di là di quello che sono stati poi i contenuti di l'ultimo periodo nel quale io fortunatamente ne ero orgogliosamente partecipe, perché posso dire di aver collaborato con l'Ancona in Serie B, però è durato talmente poco che non c'è stata la possibilità di poter vedere un percorso che poi si potesse realizzare. Adesso secondo me c'è una grande chance, che è proprio quella che ti dicevo prima, di poter allacciare un rapporto con le società del territorio, e questo forse mi sto ripetendo, però è un dato oggettivo, già si sta muovendo la società, ma il presidente Stefano Marconi ha necessità assoluta di avere un campo proprio. Se non si partirà da questa base, tutto il resto sono chiacchiere che si perderanno nel tempo.
Partendo dal fatto che anche il progetto del Dorico, per attuarlo ci vorranno anni prima che sia del tutto completato, come si può partire, visto che a luglio, agosto prossimo un campo non ci sarà, a meno che non siano stretti altri accordi, altre collaborazioni, ma non sarà certo il Dorico ancora pronto per fra 3-4 mesi?
Ma vedi, mi hai fatto una domanda alla quale se avessi la sfera di cristallo ti darei la risposta, Daniele. La risposta purtroppo non c'è. Ci sono solo dei dati oggettivi che ho come mia esperienza. Allora, se si vuole costruire qualcosa, devi pensare che almeno il bacino d'utenza che si può creare all'interno del settore giovanile, partendo dalla scuola calcio, il settore giovanile dell'Ancona, non possa avere meno di 400 tesserati. E per arrivare a questo obiettivo inevitabilmente adesso ci sarà da fare degli sforzi enormi per magari allacciare delle collaborazioni, ma bisogna mettere in moto il meccanismo di avere l'impianto di proprietà da parte dell'US Anconitana. Ma basti vedere quello che accade in pratica in tutti gli altri panorami calcistici. Senza la casa madre, costruire dal tetto in pratica non si va da nessuna parte.
Al di là del Dorico, se tu avessi potuto consigliare qualcosa, avresti puntato su Colle Marino, sul campo della FIGC come utili sfoghi per settore giovanile?
E vedi Daniele, a me piace che tu mi faccia costantemente queste domande, ma il dato oggettivo è che al di fuori del Dorico in questo momento non si ha una carta in mano e gli altri sono solo momenti nei quali puoi allacciare delle collaborazioni momentanee. Però come ti dicevo, secondo me l'ambizione giusta del presidente Stefano Marconi c'è, è quella di creare un bacino almeno d'utenza del proprio settore giovanile di almeno 400 tesserati. 400 tesserati adesso sembra un numero estremamente esorbitante, però ti faccio un esempio pratico. La Vigorina, Senigallia, che è diretta in modo estremamente egregio da Loris Servadio e dal Deus Ex Machina, il presidente
Rino Frulla,
hanno più di 400 tesserati.
Ma hanno anche strutture, tipo
sì, esatto,
le saline e il campo Bianchelli, che sarà adesso rimesso a nuovo.
Però inevitabilmente bisognerà arrivare ad avere e costruire una realtà e una dinamica di quel tipo. Però se non ci sarà un campo o dei campi a disposizione, tutto questo è verbo che vola, insomma, verbo volant.
Arriva per te il messaggio da Gianni Red Bull, ti scrive: Zandegu, se io ero Marconi ti chiamavo di corsa l'Anconitana per curare il suo settore giovanile, dato che tu al Villa Musone stavi, perché adesso è Finocchi responsabile, stavi facendo un ottimo lavoro. Verresti?
Guarda, in questo momento mi viene la pelle d'oca, perché per una cosa molto semplice, sarebbe il coronamento della mia vita calcistica nelle Marche. Sono arrivato nelle Marche nell'81 come giocatore dell'Ancona Calcio, dell'US Anconitana, perciò sarebbe, neanche farlo apposta, ritrovarmi con la stessa denominazione. E poi in questo momento sono molto emozionato, perché secondo me vorrebbe dire chiudere la mia carriera calcistica con tanta motivazione, non chiuderla, perché non è che sono arrivato alla frutta, anzi, sono una persona che ama le sfide, perciò sono sempre molto dinamico in questo. Ma sarebbe il coronamento di una carriera calcistica nelle Marche, che per me a livello di orgoglio personale sarebbe una grande motivazione.
Ti scrive Paolo da Monti San Vito: anche il Borghetto ha più di 200 tesserati, un'altra società che lavora bene nel settore giovanile.
I numeri che io ti sto dando, Daniele, poi tu sei una persona molto attenta e capisco che hai delle informazioni estremamente pratiche e concrete, però l'obiettivo è questo, cioè l'US Anconitana deve arrivare nel giro dei prossimi 5 anni ad avere un bacino di 500 tesserati propri ed essere il fulcro portante di tutte le società dilettantistiche attorno. Certo, dirlo in questo modo sembrerebbe anche abbastanza ovvio e scontato, ma se non si ha un obiettivo di questo tipo è meglio lasciar perdere.
È fondamentale per mettere le basi in un calcio più importante, perché senza una struttura, un'organizzazione, un settore giovanile all'altezza, alla lunga non si può resistere. Lo si è visto l'anno scorso, quando sono state fatte quelle 3-4 squadre solamente, di cui molti provenienti da fuori regione, sei durato insomma pochissimi mesi.
Esatto, e Daniele, ti dico una cosa, guarda, prendila con beneficio di inventario, perché ti faccio un po' di memoria storica. 1968, io inizio a giocare a calcio nel Lecco, e quei tempi il Lecco era in Serie A, come io parlo di settore giovanile. Nel 1968 si costruiva già l'impianto di Zingonia, il primo impianto dell'Atalanta. Non a caso, dopo 50 anni, oggi, cioè quest'anno 2018, ci festeggeranno il 50esimo anno, di un qualcosa che allora sembrava fuori da qualsiasi logica, però se vai a vedere i bilanci dell'Atalanta Calcio in questi 50 anni ti rendi conto che è una delle poche società che ha sempre avuto bilanci in attivo. Ma ha sognato, desiderato e ha costruito un impianto.
E poi ha lavorato e ha puntato sui giovani più promettenti, perché poi le plusvalenze sono sotto gli occhi di tutti.
Sì, sì, ma basti vedere il campionato primavera che sta facendo quest'anno, sta legnando Inter, Milan e Juventus. La Juventus mi sembra che abbia perso 3-1 settimana scorsa, perciò, perciò anche le società più blasonate quando incontrano l'Atalanta la beccano nei denti, insomma, ecco.
Per radicare nei ragazzi che frequentano il settore giovanile la cultura biancorossa e l'attaccamento alla maglia, quanto sarebbe importante avere figure legate, ex o comunque sia allenatori del territorio, per far sì che cresca questo attaccamento?
Beh, questa è una bella nota, perché la stessa Atalanta, il Milan, insegna che giocatori che hanno avuto uno spessore importante all'interno della società come prima squadra, chi aveva le attitudini per fare il settore giovanile in pratica li ha trattenuti e stanno dando dei risultati importanti. Non a caso l'Atalanta, Finardi, che è stato un giocatore del settore giovanile, e non a caso il Milan ha figure importanti come direttori responsabili del settore giovanile che hanno giocato nel Milan. Sì, sono perfettamente d'accordo, al di là della persona che potrei essere io, tutte le persone che hanno lasciato un segno all'interno dell'Ancona Calcio è bene che possano rientrare e dare molte motivazioni per avvicinarsi ancora di più all'US Anconitana.
La problematica è anche derivata dal fatto che un giovanissimo d'oggi o un allievo di oggi, non essendoci più l'Anconitana, è stato costretto ad emigrare in settori giovanili del circondario, tipo Fano, tipo Fermana, tipo stesso da Ascoli. E quindi ciò che adesso si è perso si rischia di non ritrovarlo più, perché magari si legano, specie se bravi, se validi, all'altezza, alle società adesso di appartenenza.
Giustamente la tua osservazione è legittima, però bisogna partire dal primo passo. Il primo passo inevitabilmente sarà uno scotto che c'è da pagare, perché in effetti il disastro fatto non la voglio manco menzionare, la società delle scorse ultime due stagioni, perché non meritano la mia attenzione, perché hanno veramente distrutto tutto quello che di buono ci poteva essere. Però questo è uno scotto che purtroppo, Daniele, dovrai pagare, cioè devi fare in modo con molta umiltà e con molta umiltà e determinazione a riallacciare rapporti, come fortunatamente ti dicevo prima già stanno facendo, la società già sta facendo con le società del territorio, e ricostruire. Però è anche una bella sfida, no? Cioè, quando le cose non sono al meglio, la sfida diventa ancora più stimolante e interessante.
Alla tua epoca avevate sfornato anche giocatori interessanti che si sono arrivati quantomeno al calcio professionistico.
Scusami, per quanto riguarda...
Alla tua epoca, quando eri tu responsabile settore giovanile biancorosso.
Guarda, in quell'anno lì sicuramente io ho avuto la fortuna di aver ereditato un settore giovanile che già funzionava, fortunatamente. Però nello stesso tempo ho inciso sicuramente in quell'anno veramente molto importante, e diversi ragazzi sono ancora oggi nelle categorie professionistiche. Non faccio i nomi per non far torto a nessuno, ma i dati sono oggettivi. Ho tutti i nomi segnati in memoria per quanto riguarda i ragazzi che sono andati tutti in categoria di società professionistiche. Guarda, ti faccio un esempio, uno solo per non parlare d'altri: Ferdinando Mastroianni, era un ragazzo.
Esatto, che lo scorso anno segnò con Albino Leff all'Ancona.
Perfetto, questo qui è il 92, che sicuramente, come ho detto anche in altre occasioni, viene da una buona famiglia, un bravo ragazzo che non aveva grandissime qualità tecniche, ma una gran voglia di migliorarsi, e non a caso è un giocatore che comunque sia il suo spazio a livello nella categoria dei professionisti se l'è ritagliato, e merita la massima attenzione.
Mi sembra anche lo stesso Fabinho, che è arrivato fino alla Serie B col Perugia.
Sì, guarda, ti dico, guarda, mi fa venire la pelle d'oca, perché quel percorso estremamente negativo della perdita, appunto, poi della categoria della Serie B, allora fu veramente cosa drammatica, però quello che è accaduto negli anni a seguire e gli ultimi due anni sicuramente è stato ancora molto peggio.
Anche perché il brutto era che si stava ricostruendo qualcosa dopo quella cancellazione del 2010, era due o tre anni, insomma, un settore giovanile in sviluppo che non aveva ancora completato l'evoluzione e che è stato distrutto, e quindi questo è anche peggio poi.
Daniele, guarda, il lavoro svolto da Loris Servadio con il suo sponsor Petrolini è stato un lavoro egregio, cioè io vorrei, cioè, se visto quello che si poteva realizzare, si poteva costruire. Poi sono arrivati i fenomeni hanno cacciato Petrolini, hanno cacciato Loris Servadio, si è visto che cosa hanno ottenuto, insomma. E i fenomeni mi sembra che stiano lavorando ancora nel calcio, però non è che
senza dubbio
si sono fermati.
Senza dubbio, sono tutti pienamente operativi, quasi tutti quelli transitati qui la scorsa stagione.
Allora, ho letto un passaggio su Facebook da parte del presidente Stefano Marconi, no? di una pagina del calcio che è marcio, no? Perché è vero, cioè non è che uno si nasconda dietro un dito, ma in mezzo alle cose marce chi lavora e fa del proprio lavoro l'eccellenza fa la differenza, ecco, è quasi rimato quello che sto dicendo, però è la realtà. Il mondo del calcio è sempre peggio, personaggi che distruggono trovano sempre gli spazi, però ci sono anche delle altre realtà, fortunatamente, vedi l'Empoli, vedi il Siena, vedi altre dinamiche che, nonostante le difficoltà che in poche parole trovano, riescono a trovare il loro spazio e diventano importanti a livello nazionale. E mi auguro che sia così anche per l'US Anconitano.
Ti arriva un altro messaggio. Zigo Zago, ti ho visto a Castelferretti. Che impressione ti ha fatto l'Anconitano e Marconi?
Allora, quella partita è indubbio che è stata una partita che non ci fu storia, perché già nei primi 20 minuti l'Anconitano fece 3 gol. Ma la cosa che mi piacque molto è vedere il presidente Stefano Marconi tifoso. Questo credo che possa essere, sia lui che suo figlio, possa essere veramente molto apprezzato per quanto riguarda tutto quello che è il mondo dell'US Anconitana. È un tifoso vero, verace, insomma, si incazza quando la squadra non gioca bene, cioè, normale. però il bello è questo, no?
Cerca sempre la perfezione, non si accontenta della semplice vittoria.
Se non si incazzasse un po', in pratica sarebbe tutto troppo
molto monotono,
semplice, no?
Esatto.
Esatto.
È uno stimolo per migliorarsi, specie quando poi i campionati saranno più difficili e le difficoltà saranno maggiori.
Ma io credo che la difficoltà maggiore sia quella di quest'anno, oggettivamente, perché c'è da dare atto che al lavoro egregio che sta facendo Marco Lelli con Pesaresi è veramente un grande lavoro, perché non dimentichiamoci che sì, abbiamo il nome US Anconitana, però siamo partiti a fine agosto con una squadra che ancora oggi non è squadra, con delle problematiche di infortuni perché non è stata fatta una preparazione atletica importante nel periodo giusto. Sì, è vero, è indubbio che la squadra raggiungerà il suo traguardo, però già è troppo importante mettere le basi per fare i salti di categoria in tempi brevi, insomma.
Poi ti scrive Cico Lazzarini: Zigo Zago, Zigo Zago Zandegu, un abbraccio da Cico, uno di noi.
Cico, in pratica gli voglio un bene dell'anima, perché me lo ricordo al Dorico quando eravamo tutti molto più giovani, insomma, lui era ragazzino sulla curva del Dorico. Perciò, sì, un caro abbraccio, Cico, sì, ci mancherebbe.
Aveva i capelli quella volta, Cico.
Sì. Ciao Stefano.
Ciao Maurizio.
Ne avevo qualcuno in più anch'io.
Vabbè, ma Cico ci batte tutti.
È vero, tanto
sta guardando anche il video, perché stiamo facendo prove di radiovisione sulla nostra pagina Facebook, quindi vedo coloro che entrano, quindi saluto Lorenzo, Paolo, Gianni, Frittella, Cri e tanti altri. Insomma, stiamo cercando di lavorare per renderci sempre più multimediali, Maurizio. Tu ne sai qualcosa, no? Di multimedialità.
Beh, sai, dai, un po' di esperienza ce l'abbiamo, dai, Stefano.
Altro messaggio: ci sono ottimi giocatori, allievi, giovanissimi regionali che militano in società della provincia, basta andare a vedere qualche partita, verrebbero sicuramente di corsa il prossimo anno all'Anconitana.
Beh, questo, come ti dicevo, c'è da aprire un rapporto serio con le varie società di appartenenza, perché non dobbiamo fare gli errori che magari altre società hanno fatto in passato, quelle di andare a prendere i ragazzi fuori luogo, cioè nel senso senza contattare le dirette società, cioè fare un percorso che è quello, come ti dicevo prima, in questo momento siamo noi che dobbiamo chiedere agli altri, però tra un paio d'anni potremmo essere noi che potremmo distribuire ricchezza di giocatori a queste società che in questo momento sono sopra di noi. Ti faccio un esempio pratico. Allora, sapete bene che la selezione per quanto riguarda i vari campionati è enorme, è altissima, le dinamiche sono quelle che non tutti potranno arrivare alle categorie del settore professionistico, perciò allacciare dei buoni rapporti con le società del territorio, nel tempo le stesse società del territorio potrebbero trarne grandi vantaggi, perché l'US Anconitana gli permetterebbe di avere dei giocatori a disposizione giovani che potranno fare bene in quelle categorie e poi nello stesso tempo maturare a loro volta per poter poi ritornare eventualmente all'US Anconitana. Questo era già un lavoro che io avevo fatto nel 2009-2010 con i 91, che era l'ultimo anno per quanto riguarda la categoria primavera. Da allora, tutti i 91 io a gennaio li diedi in quarta serie, in serie D, perché lì andavano realmente a farsi le ossa in un campionato importante.
Altro messaggio da Gianni
della stazione.
Della stazione. Un salutone a Maurizio.
Grazie tante, ricambio Gianni, ricambio.
Poi Fabio scrive: in attesa della cittadella sportiva del Dorico, non si potrebbero realizzare due campi di allenamento nell'area adiacente al Del Conero e magari utilizzare gli spogliatoi esistenti e le relative strutture interne? Non credo sia una spesa impossibile.
Guarda, qui purtroppo non faccio geometra di lavoro, però quella soluzione lì credo che sia stata scartata da tanti, perché ci vorrebbe un investimento molto probabilmente grosso di operazioni di risistemazione, perché quella zona lì è tutta in pendenza, perciò io non me ne intendo, ma mi sa che ci sono tanti metri cubi di terra da togliere, insomma.
Altri messaggi che ti arrivano. Specificano questo: era Serginho, no Fabinho, e non penso sia andato a Perugia, però Serginho,
no,
c'era sia Serginho che Fabinho.
Sì, sì, però Serginho che avevo
Serginho Siregatti al Milan.
Andò al Milan, perciò ebbe una grande chance, però purtroppo non se la giocò bene, insomma. Rubinho era adesso non so dove sia, però era veramente un talento che anche mister Salvioni l'aveva preso in considerazione, però purtroppo oltre alla qualità bisognava anche avere la testa e si giocò la possibilità di poter debuttare in Serie B. D'altronde i suggerimenti, gli insegnamenti ce li possiamo dare tutti, perché quell'anno lì io ebbi la fortuna di avere Stefano Fontana come allenatore della primavera.
A proposito di gente attaccata alla maglia, il discorso che facevamo prima, quindi anche
esatto,
tu avevi
Stefano
puntato.
Fontana per me è stato veramente un grande uomo, al di là di essere un bravo tecnico, perché coi giovani lui ci sa veramente fare, sicuramente è una persona che meriterebbe anche lui di poter ritornare a fare grande l'US Anconitana.
Anche lui mi sembra stia facendo ottime cose al Camerano.
Sì, è responsabile,
esatto.
Responsabile del settore giovanile.
Tra le società limitrofe, è una di quelle che lavora meglio nel settore giovanile, perché ha anche ottenuto il riconoscimento da parte della FIGC
come
una delle migliori scuole calcio, esatto, della provincia.
Sì, ma guarda, per me parlare di Stefano Fontana è parlare di un grande uomo, di una grande persona che sa fare bene il suo lavoro, cosa che spesso non accade. Insomma, di avere una, un abbinamento bravo, brava persona e bravo istruttore, insomma, bravo tecnico.
Max Serenelli ti scrive: Zigo Zago, il più forte giocatore della storia del calcio.
Beh, quindi poi, qui ringrazio Max del pensiero, ma io sono veramente orgoglioso e contento di aver fatto e di aver scritto delle pagine della storia dell'US Ancolitana, e questo per me è un grande motivo d'orgoglio. Essere ancora ricordato tra i giocatori che comunque ha lasciato un segno, credo che sia il regalo più bello che io possa ricevere ancora oggi.
Gianni Red Bull, un appello a Marconi: non lasciartelo sfuggire il grande Maurizio, ha detto che viene di corsa.
Io con piacere, se ci sarà l'opportunità e l'occasione di parlare e di come poter costruire nel settore giovanile partendo dalla scuola calcio, sicuramente posso dare delle informazioni, insomma, con giusta competenza, ecco.
Gianluca scrive: un grande saluto al mitico Zigo. Gianluca,
grazie. Gianluca, un abbraccio anche a te, grazie del pensiero.
Vedi, li fai scatenare, Maurizio, ogni volta che sei qui sulle nostre frequenze. Vuol dire che proprio c'è questo sentimento, questo trasporto verso il mitico Zigo Zago, insomma, è qualcosa, come dici tu, di bello sapere che hai lasciato un'impronta positiva, che a distanza di qualche giorno, da quando non indossi più quegli scarpini dell'Anconitana, ancora è così vivo e così caldo.
Sì, guarda, non ti nego che quando mi succede, guarda, ti dico una cosa, guarda, che mi ha lasciato veramente stupito in modo piacevole prima di Natale. Io mi muovo spesso con i mezzi pubblici, stavo per scendere lì alla stazione in Ancona, alla fermata dell'autobus, un ragazzo giovane, avrà avuto non credo più di 40 anni, mi ha osservato e prima che scendessi dall'autobus mi ha detto: ma lei è Maurizio Zandegu? Al che può sembrare una cosa estremamente banale, no? Però dopo subito ho aggiunto: io avevo 6 anni, mi ricordo ancora di lei.
Vedi?
Non poteva farmi regalo maggiore, insomma, aveva 6 anni quando vide le mie prime partite nell'Ancona. Oggi è un uomo di oltre 40 anni.
E che speriamo continui a seguire l'Anconitana e che porti poi, magari se ha figli, porti i suoi figli a seguire i colori biancorossi, perché è da lì che si parte, no?
Sì, no, questo, come ti dicevo prima, è troppo importante partire dall'attività di base, dalla scuola calcio. La scuola calcio vorrebbe dire riportare poco, ma genitori, nonni, bambini, circa 400-500 persone in più attaccate adesso sono emozionato.
No, non ti emozionare, ma guarda, noi prima di chiamarti...
A ritrovare quel piacere di ritornare allo stadio, no? Che è una delle cose più belle in assoluto.
Prima di chiamarti stavamo commentando con Daniele il fatto che noi tante volte, no, tiriamo le orecchie, diciamo non lasciamo soli i nostri ragazzi, andiamo allo stadio, seguiamo la nostra Anconitana, è un segnale forte che diamo alla proprietà, che insomma che c'è dietro un amore, eccetera, eccetera. Però dicevo anche che confrontandole con le presenze nel campionato di Serie D che guardavo nei giorni scorsi, ho visto la desolazione che c'è proprio nei campionati 3 categorie sopra la nostra, cioè squadre lasciate sole completamente. Quindi avere più di 1000 persone che nel campionato di prima categoria stanno seguendo la squadra della città, alla fine insomma ti fa sentire quel brivido che solo i colori biancorossi ti sanno dare.
Non posso aggiungere altro, perché meglio di così non ti potevi esprimere, Stefano.
Sei proprio un amico, guarda. Maurizio, grazie comunque, e vediamo di monitorare insomma quello che sarà il futuro di questa Anconitana, quelle che saranno le scelte che farà la società, perché tanto dovremo avere questo settore giovanile, e noi spieghiamo sempre che ci sia poi dopo la guida del settore giovanile chi ama oltre ogni limite i colori biancorossi, che possa trasmettere questo suo amore a questi ragazzini che si avvicineranno. E io spero, l'ho detto già quest'estate, l'ho ripetuto anche prima, continuo a ripeterlo, io spero anche che si riesca a creare questa nuova era, questa, che non c'è mai stata, cioè un gemellaggio tra la squadra più importante, che dovrà essere quella di Ancona, con le altre società sportive del territorio, affinché si possa pescare lì, quindi non concorrenza, ma far crescere questi ragazzi e portarli poi a giocare nella prima squadra, che speriamo militi poi presto in un campionato importantissimo. Non c'è mai stato, poi c'è stato sempre questo muro di gomma, questo fatto del territorio, non toccare quelli della mia zona, preferisco mandarli fuori che darli all'Ancona perché c'è la rivalità. Io spero che questa mentalità cresca, come ti dicevo già qualche tempo fa, e si possa creare proprio questo fattore crescita locale, perché è questo che ci manca, un fattore crescita locale.
Hai toccato il tasto più importante dell'inizio della mia presenza in trasmissione. È oggettivamente l'unico percorso che si può percorrere per creare qualcosa di importante e una volta per tutte forte ad Ancona nel mondo del calcio della Dorica. E credo, e ribadisco il concetto, il presidente Stefano Marconi ha ribadito costantemente il fatto che senza il settore giovanile non si farà nulla, e ha perfettamente ragione.
Sicuramente, anche perché se noi guardiamo Bergamo, Bergamo non è solo Bergamo città, ma è tutto l'Interland,
è tutto il territorio. Chi va a vedere appunto la vita della storia dell'Atalanta, non a caso si chiama Atalanta Bergamasca, e non è un caso che è stato aggiunto il termine Bergamasca, perché vuol dire in pratica sede del territorio. E lì i bergamaschi poi li conosco molto bene, i bergamaschi e i bresciani sono veramente tosti, i bergamaschi sono, come si dice, veramente di marmo sono, però una volta che costruiscono qualcosa rimane duratura un tempo.
E si superano questi campanilismi di cui noi siamo artefici, no, purtroppo. No?
Bravissimo, il campanilismo ci deve essere, e guai se non ci sia, però fine a se stesso, a quello che può essere l'evento della gara o della partita, della prestazione. E poi ci deve essere il connubio di interessi reciproci. Allora, io ho il mio percorso che mi può permettere di arrivare sino alla promozione o all'eccellenza o alla Serie D, ok. Io vuoi essere anconitana, e so, adesso non conosco la strategia, però da quello che leggo già si sta muovendo in essere, perciò secondo me i passi si stanno già facendo nel modo corretto e giusto.
E speriamo che si prosegua così, soprattutto che si concretizzino. L'augurio più che altro è quello, visto le nostre esperienze del passato, confidiamo e speriamo che si concretizzi. Intanto Cicco ci manda un grazie, ovviamente riferito a te, riferito ai saluti che abbiamo girato in precedenza.
Guarda, per dirti questo, io credo di essere stato nella storia del calcio della Dorica uno dei pochi, o forse adesso non voglio essere presuntuoso, persona che è riuscito ad affiliare una società che era il Val di Chienti e un'altra società che era il Porto Potenza Picena, tutte in provincia di Macerata. per rompere, no, dei confini e del campanilismo. No,
ed è indispensabile, certo. per crescere, perché se cresce la squadra, in questo caso l'Anconitana, cresce il territorio, se cresce il territorio si portano giovani poi a giocare anche in società importanti, e la ricaduta economica è per tutti, è dalla società che l'ha cresciuto, per chi gli ha dato spazio, insomma è tutto è da ricreare, un po' come hanno fatto, io ogni tanto ci dialogo, no, con qualcuno e dico è un po' come è successo anche per i supermercati. Prima c'era l'Alimentari sotto casa con la signora Maria, con Giovanni che aveva la matita sempre infilata dietro l'orecchio per segnare i conti. Poi man mano questi Alimentari sono cresciuti, sono diventati supermercati perché si sono affiliati, da concorrenza regionale hanno capito che messi assieme, facendo gli acquisti assieme, si poteva risparmiare e si poteva ancora sopravvivere in un ambiente che continuava a cambiare. Questo è lo stesso discorso, l'ambiente cambia continuamente, non è che ci lamentiamo del calcio, rovina, ok, cambia, ma il ragazzino che ha voglia di giocare c'è e per fortuna continua a esserci, sia l'oratorio che è un po' scomparso che per fortuna nelle piccole società, nelle piccole realtà, facciamoli crescere, prima divertire, ma poi facciamo anche crescerli. E se c'è qualcuno che ha possibilità di andare avanti, diamogliela questa possibilità in casa, non fuori.
Esatto, non aggiungo altro.
A forza di chiamarlo il presidente Marconi, vedo che in questo momento è collegato con noi, quindi
sono contento.
È stato tirato in ballo spesso e volentieri dai nostri ascoltatori, riferito alla presenza di Maurizio Zandeguo, dal suo amore per l'anconitana e la sua voglia di rimettersi in pista, in casa, lui dice per concludere la carriera, ma in realtà no, per portare avanti invece un bel spaccato di settore giovanile. Quindi ecco, ho riassunto velocemente anche al presidente Marconi quello che abbiamo detto fino adesso, con tutti i messaggi che sono arrivati, che poi tanto so che riascolta la puntata in podcast, quindi viene aggiornato automaticamente. Maurizio, perfetto, è sempre un piacere, grazie, ci hai ridato una boccata di ossigeno.
Salutami Daniele.
Ciao,
un grande in bocca al lupo al presidente, perché è una bella sfida, però sicuramente la vincerà.
Bene, incrociamo le dita. Grazie ancora Maurizio.
Grazie,
ciao,
un saluto. Ciao.
Un saluto e un abbraccio a Zico Zago, al grande Maurizio Zandeguo, che ci ha tenuto compagnia, vi ha tenuto compagnia, perché ho visto, insomma, vi è interessato questo discorso, il fatto di avere Zico Zago con noi. C'era un commento di Gianni che non c'entrava niente, ma era con questo tentativo, che sapete che stiamo facendo questa radiovisione sulla nostra pagina Facebook, ci proviamo tecnicamente, ogni tanto funziona tutto, ogni tanto ancora il sottoscritto è impedito, quindi
abbiamo acquistato mezzi potentissimi per il nuovo anno.
Esatto, però l'importante è farli funzionare, che ogni tanto il cervello si blocca. Ora Gianni, che diceva a proposito del video di oggi, che rispetto a quello di ieri, dice Silvia è come l'aranciata San Pellegrino, tutta un'altra cosa, sai, questo è un dato di fatto, Daniele, lo sapevi già, l'avevi messo in conto, no? Che la differenza...
Sarei stato preoccupato del contrario.
Ci fermiamo, break pubblicitario per noi, si prosegue, state con noi, fra poco un mister.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore, Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona, in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead of Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Rientriamo all'interno di Punto Biancorosso. Si prosegue dopo il secondo break pubblicitario. Intanto c'è un lancio nel pomeriggio da parte dell'Unione Sportiva Anconitana. Condoglianze alla famiglia Venatori. L'Unione Sportiva Anconitana esprime le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia Venatori. Il magazziniere Fausto, infatti, ha perso la dolce cara moglie Roberta Coppa. Quindi sì, accodiamo anche noi della redazione di tutta Radio Tua, ovviamente, alla famiglia Venatori. Ma torniamo a occuparci invece di calcio con il nostro secondo ospite. Abbiamo con noi mister Claudio Cantani. Buonasera, mister.
Buonasera a tutti.
Da un ex all'altro abbiamo avuto l'ex Zandegu e adesso abbiamo un altro ex illustre come Claudio Cantani, che si ritroverà ad affrontare domenica da avversario l'Anconitana, di cui fu un giocatore.
Sì. Anzi, prendo l'occasione, se ancora Maurizio ci ascolta, di salutarlo. Un grande giocatore, un grande uomo e un grande amico. Sì, domenica tocca affrontare di nuovo l'Ancona dove, essendo anconetano, puro sangue, non è che vengo da fuori, io sono nato nelle giovanili dell'Ancona, ho giocato in prima squadra e il piacere di calcare il dorico ce l'ho avuto. Oggi ho il piacere di incontrarla come avversario, ma purtroppo in prima categoria. Mi sarebbe piaciuto in altri livelli un po' più alti.
In che stagioni giocasti con la prima squadra dell'Anconitana?
Sono passati tanti anni, ma mi sembra che era appena dopo il terremoto. Stiamo parlando del 73, penso, 74, qualcosa del genere.
E che ruolo facevi?
Beh, ero il primo terzino fortificante. Io esordii al Dorico contro Ravenna, marcai Forzini, il capocannoniere del torneo. Esordii con la squadra di Momicini, di Bussolari, di Chiarini, c'erano tanti Cantagalli, ce n'era Caccia, ce n'erano tanti di giocatori che oggi avrebbero fatto veramente bene anche in tutti gli altri campi.
Sei tornato mai come avversario? Hai mai affrontato l'Anconitana da avversario?
Sì, come giocatore sì, quando ero, mi sembra, a Macerata, con la Jesina, sì, l'ho incontrato.
E l'hai affrontata anche da allenatore in quella storica prima,
sì, la prima
apparizione della nuova Anconitana a settembre.
Che bello vedere quel pubblico in prima categoria che non ha mai smesso di cantare, di sostenere, anche se quel giorno noi venivamo da una buona preparazione e l'Ancona non era ancora preparata atleticamente, quindi li abbiamo un po' sorpresi. Potevamo anche vincere la partita
e quel palo dopo pochi minuti, quella traversa nel primo tempo, sì, gridano vendetta, sì, da parte vostra.
Sì, però la squadra Ancona ha dimostrato di avere più gamba, più talenti, più tutto. È una squadra che io adesso andare a giocare contro Ancona già l'abbiamo data per persa, come tutte le altre squadre, non solo noi. Sono tre punti persi.
Anche perché poi nelle ultime due partite avete affrontato tutte le big, Osimo Stazione, San Biagio, adesso l'Anconitana, quindi il ciclo terribile per voi continua con un'altra gara impossibile.
Sì, con l'Osimo Stazione abbiamo perso e abbiamo anche perso abbastanza meritatamente, perché potevamo perdere 1-0, ma dovevamo comunque perdere. Con San Biagio no, con San Biagio sabato scorso potevamo portare via il pareggio tranquillamente, hanno fatto uno stragol e poi non siamo più riusciti a rimontarlo, però la squadra ha reso molto bene. Purtroppo abbiamo fuori un paio di giocatori adesso importanti e poi affrontiamo l'Ancona, visto che è una partita che da zero punti per noi è meglio non averli oggi e averli in quest'altri giorni i giocatori.
Saranno fuori per squalifico o per infortunio?
Per infortunio. Ho avuto un paio di stiramenti, diciamo uno stiramento e un dito rotto di Fabio, che per me è un giocatore che ci fa fare anche un po' di differenza.
E ecco, dicevi prima, per te è un'emozione affrontare Anconitana, ma allo stesso tempo un dispiacere nel vederla così in basso.
L'ho detto anche all'inizio del campionato, vederla così in prima categoria è un pianto, però non tutto viene per nuocere, si dice, si può rialzare la testa benissimo, penso che Marconi sta lavorando molto bene, con Lelli stanno facendo delle buonissime cose, anche se il livello è ancora di prima categoria, ma sono sicuro che di quello che stanno facendo veramente bene. Ha riportato entusiasmo, ha rivalorizzato anche tutti i campionati dilettantistici di Ancona, in cui tutti cominciano a parlarne, tutti affrontiamo l'Ancona, calchiamo, stiamo insieme a loro durante una partita di 90 minuti e quindi stiamo esaltando proprio il calcio marchese di Anconetano. Anzi, porterà anche molto, molto, molto pubblico ad Ancona a livelli più alti.
Hai detto che a inizio campagna è stata una bella cornice di pubblico con uno stadio Roccheggiani strapieno, poi come valuti l'andamento del pubblico nelle giornate successive, sempre attorno insomma alle 800-1000 unità?
Ma io ne ho visti, sono venuto a vedere a Osimo, sono venuto contro il San Biagio, l'ho vista in Ancona, al Dorico, ma a me sembrava un po' di più di 1000 persone, perché l'incoraggiamento che danno questi tifosi, qualsiasi squadra in prima categoria avrebbe fatto bene, sono di un entusiasmo, quelle canzoncine, quei tornelli, che è una cosa stupenda, stupenda, e il calore, calore, calore tanto.
Nell'affrontarla i ragazzi che sensazioni provano? I ragazzi logicamente dilettanti che svolgono altre attività nell'affrontare l'Anconitana, specie.
Io non ho anche bisogno di montare un po' la partita, di farlo. Giocare contro l'Ancona per loro è il massimo. Quindi, ma non solo i miei giocatori, io penso che tutti i giocatori dell'ambiente di prima categoria, del girone B. Chiunque andrà a affrontare l'Ancona darà non il 100%, ma il 300%. È l'Ancona che deve dare sempre il 100%, e cosa che Lelli sta dimostrando di saper fare, di far dare ai giocatori suoi quel 100% che li contraddistingue, perché vederli giocare con quella volontà e calarsi nelle vesti di un dilettante di prima categoria non è facile da tanti giocatori che hanno calcato campi più importanti.
Gianni Red Bull ti scrive: Cantani, mi ricordo benissimo di te, dato che ero un assiduo frequentatore del Dorico, sulla fascia destra bruciavi l'erba. Stagione 73-74 per l'esattezza.
grazie diciamo che non esistevano terzini fusificanti quando io esordì al Dorico, perché c'era Facchetti, mi sembra, quella volta, quindi, che passava la metà campo 2-3 volte. Io esordì da terzino pur essendo un'ala destra, quindi feci così bene che poi venni riconfermato e lì si avviò un po' la mia piccola carriera.
Ecco, l'Anconitana secondo te attuale, l'ossatura, è in grado di affrontare da protagonista anche campionati superiori?
Sì, se partono regolarmente a fare una preparazione adeguata. Sì, adesso non so quanti giocatori avrà a disposizione, ma quelli che ha sono tutti buoni. 18 giocatori non credo che bastino, perché ce ne vorrebbe almeno 23-24, però l'Ancona è l'Ancona.
E poi ci sarà da reperire gli anni.
Sicuramente può anche vincere il prossimo campionato con gli stessi uomini.
E poi ci sarà da reperire under bravi per completare, per rinforzare l'intraiatura, perché poi nei campionati superiori sarà indispensabile quello.
Sì, del settore giovanili purtroppo sono, no purtroppo, è giusto che ci siano e che siano molto importanti. Quando giocavo io non c'era questi fuori quota, quando c'ero io giocavi perché eri bravo, se non eri bravo non giocavi. Adesso siamo obbligati a mettere in campo i giocatori di pochi anni, poi che non sono pochi perché a 20 anni si gioca in Serie A, giocatori di 20 anni obbligatoriamente metterli in campo, bruciarli perché l'anno dopo vanno a giocare nelle categorie inferiori, perché erano solo fuori quota, disponibili e pronti a giocare mezza partita, una partita. Certo, un giocatore buono, averlo come un fuori quota diventa basilare per la società.
Da fuori, d'esterno, come valuti, al di là dei risultati calcistici, questi primi 3-4 mesi della nuova anconitana?
Sono
state
poste
basi solide, al di là del campo parlo.
No, non ho capito, scusami.
Come valuti questi primi 3-4 mesi dell'anconitana, al di là del campo? Ti piace questa nuova veste, insomma, che si ha tra anconitana, questa nuova struttura, organizzazione?
Sono stati per me straordinari come giocatori, come ambiente, come tutto, perché, te lo ripeto, calarsi in prima categoria, giocatori che hanno calcato campi importanti, e giocare con quell'entusiasmo, con quella forza, con quella voglia, io non la vedo così semplice. Se loro lo fanno vuol dire che sono non solo dei buoni giocatori, grandi giocatori, ma soprattutto sono importanti come uomini.
E nel DNA di Lelli c'è proprio quello di tenere sempre...
Sì, Lelli non dice uno o due, lui dice uno, punto e basta. Quindi questo è. I giocatori gli danno retta per la sua personalità, la sua generalità, la sua generosità e amicizia che dà anche ai giocatori con le giuste distanze. Lelli è un grande, l'ho detto sempre e lo ripeterò sempre.
Quindi non ti ha stupito il fatto che si sia subito calata nella nuova dimensione, essendo partito in ritardo, ma con questa serie di risultati? Ti aspettavi il 4-4 nel derby con i portuali?
No, veramente no. Sapevo che i portuali erano una grande e bella squadra, però lì quando si comincia a fare un gol, due gol e poi con pizzichini in campo diventa difficile prendere una punizione e quasi gol, quindi pizzichini è stato sempre un grande su queste cose, non è colpa di nessuno, quando c'è una punizione la va a tirare lui al 60-70% gol, ha tirati due e ha fatto due gol magnifici. Certo, andare sotto di due gol ancora e poi recuperare non è stato facile, anche perché l'ambiente dei portuali ha un parco giocatori e un grande allenatore che sa fare.
Ai tuoi ragazzi cosa hai detto all'inizio di questa settimana in vista di questa partita?
Oggi stiamo facendo il primo allenamento, ma non parliamo della partita Ancona, ne vorrei parlare solamente giovedì, quindi oggi ci divertiamo, facciamo un po' qualcosa, perché la batosta... due batoste una dietro l'altra e poi affrontare l'Ancona, non vorrei che andassero un po' giù, sia di morale, quindi non avere la tranquillità di dimostrare di essere bravi.
E quando ti siederai su quella panchina del Conero, cosa proverai?
Non vedo l'ora, ma avrò tanti di quei brividi, non lo so quello che mi succederà dentro, io già... anche la settimana scorsa già pensavo all'Ancona, purtroppo dovevo pensare un po' di più al San Biagio, però l'Ancona è nel cuore degli anconetani, è nel cuore mio e nel cuore di tutti quelli che sono in Ancona, da Caccia, da Trellini, da tutti.
Bene mister, grazie per essere stato con noi.
Ma per carità, è sempre un piacere parlare dell'Ancona.
È sempre un piacere parlare. Io ho una domanda della faccia. Abbiamo parlato prima con Maurizio, con Zandegu, del settore giovanile.
Sì.
Com'è la situazione a Falconara?
Falconara noi non abbiamo il settore giovanile. E non ce l'ha neanche l'altra squadra di Falconara. Chi farà il settore giovanile qui a Falconara avrà ottime chance per far solo che bene.
E quindi...
Qui ci sono tutta Falconara... I ragazzini vanno a giocare un po' a Palombina, un po' a Castelferretti, ma Falconara niente.
Quindi fermo il settore giovanile. Quindi come la vedi in prospettiva un settore giovanile dell'Ancona che magari cerchi di collaborare con le altre società del territorio?
è l'auspicio che si è sempre fatto quando si parlava con Giampaoli, con quelli dell'Ancona, che ne facevo parte. Si parlava spessissimo di questo settore giovanile e avevamo tutte le potenzialità, l'era di Pieroni, eccetera, eccetera, di portarlo avanti noi stessi. Però si è sempre optato per giocatori da fuori sede, naturalmente per convenienze economiche, per acquistare giocatori di prima fascia, tanto si faceva la Serie B, Serie C, quindi era importante magari che venissero insieme ai leader del giocatore stesso di prima squadra, che si portava dietro 3 o 4 primavera. Ma io penso che su pensi solamente che Maurizio è un grande nel settore giovanile, è uno dei primi che deve fare il settore giovanile, ha sempre creduto in quello, ha sempre lavorato per quello. Abbiamo tante cose qui ancora, tante, basta saperle sfruttare, e Marconi le sta sfruttando, prendendo anche Lelli come allenatore, sta sfruttando, deve fare in maniera che ci siano gli anconetani che decidono per Ancona.
Bella questa, mi piace, gli anconetani che decidono per l'Ancona, mi piace.
Sì, perché siamo noi, non è, mi dispiace dirlo, che il tifoso che possa decidere, ma la competenza di avere vicino a quei giocatori che si allenano tutti i giorni, delle persone che sanno quello che stanno facendo i giocatori, quindi non solo quello di guardare in TV e dire ma quello è un somaro, passa la palla, no, devono sapere anche perché delle scelte dell'allenatore, delle scelte della società, tante cose. L'Ancona deve avere in campo non solo giocatori che possono provenire dal settore giovanile di Ancona, ma soprattutto avere gente sedute di Ancona. Dalelli, ve lo ripeto, Trillini, Zandeu, non mi ci metto io perché non ho purtroppo gli anni per portare avanti certe situazioni, ma ce ne sono tante delle persone che hanno giocato con Ancona e che sono all'altezza di poter fare questo.
E che sono inseriti nel territorio, giustamente.
Sì, 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 porterebbero pubblico, ci sarebbe tanto da parlare, darebbero anche molte più risposte al pubblico che è interessato, non solo nella lettura del giornale, ma anche nella viva voce dei protagonisti. Io ricordo quando giocavo a pallone con l'Ancona, eccetera, quando ti fermavano per strada, era bello dare delle risposte, perché questo, perché quest'altro, secondo sempre la nostra opinione personale, però era bello parlare con i tifosi.
Eh sì, è una cosa che ci ha ricordato anche Giampaoli un po' di tempo fa.
Giampaoli pure ci tiene tantissimo, ci abbiamo parlato tante volte dell'Ancona.
D'accordo, grazie mister.
Niente.
Allora, a domenica.
Alla domenica.
Grazie, ciao. Un saluto. Ah.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Lasciamo mister Cantani. Buon allenamento, sì, l'abbiamo sentito sotto. Lasciamo mister Cantani e Claudio Cantani come ex, ma anche in questo momento come prossimo avversario per quello che riguarda l'Anconitana di Marconi. Fra poco andremo ricordandovi i biglietti, ci fermiamo per la pubblicità. Poi c'è un messaggio, Daniele, che ci è arrivato da una tifosa dell'Ancona che ci tira le orecchie, un po' a noi, un po' alla società, un po' al comune, insomma ce la prende giustamente, tira le orecchie a tutti, ma il suo argomento credo che sia importante da dibattere. State con noi.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo, energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta per Bacco, Enoteca e Degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è per Bacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci di nuovo assieme. Allora, dicevamo prima, intanto con la prevendita, anzi scusate, non la prevendita, la vendita dei tagliandi. L'Anconitana ricorda che per il match con il Falconara i botteghini apriranno lo stadio del Conaro alle 13.30 di domenica. Prezzo del biglietto è il solito, tribuna centrale 10 euro, laterale 8, ragazzi fino a 12 anni, biglietto unico 2 euro, disabili e accompagnatori con ingresso gratuito. Quindi non prevendita ma acquisto del tagliando direttamente allo stadio del Conaro a partire dalle 13.30 per il match. Dicevo prima di una tirata di orecchie che ci arriva da Anna Giannobi che ci scrive così: i bravi giornalisti di Radio Tua, qualcuno è bravo Anna, qualcun altro no, comunque i bravi giornalisti di Radio Tua giustamente si preoccupano del numero di spettatori presenti al del Conaro alle partite dell'Anconitana, tirano fuori tanti validi motivi, si dimenticano sempre del problema dei trasporti. È comodo e facile per i tifosi arrivare al del Conaro? Punto di interrogativo. Ne volete parlare almeno una volta?
Bello argomento. Riguardo ai trasporti, purtroppo ricalcano un po' la categoria, l'organizzazione per agevolare i trasporti lasciano, penso, il tempo che trovano. Sicuramente già negli anni scorsi questo problema esisteva, si è un po' perso insomma l'organizzazione dei trasporti per portare i tifosi al Econo. Sono un po' cambiati i tempi, quindi sotto questo aspetto si è tralasciato questo argomento.
Ci sono stati tante volte, ci sono state in precedenza anche problemi, no? C'era il bus per l'arrivo ma non spariva quello per il ritorno, qualcuno se l'è fatto a piedi, mi ricordo, c'erano state dei problemi. Per quello che riguarda questa stagione forse il problema più legato al numero di presenze, ritorniamo lì dopo Anna Sarrabia, però al numero di presenze che magari non giustifica da parte della Conaro Bus una corsa. Però magari pensandoci per tempo qualcosa si potrebbe anche vedere, magari se c'è la possibilità di venire incontro a chi vorrebbe essere presente allo stadio ma non ha un mezzo pubblico per arrivarci. Magari ci si potrebbe lavorare sopra, Anna, però ecco, noi ti abbiamo accontentato, ne parliamo e poi magari lo prendiamo anche come punto di argomento per le prossime puntate di Punto Biancorosso, magari di sondare. Poi siccome che qui abbiamo Daniele Titarelli, abbiamo Guido Montanari all'ascolto, ci controlla sempre, magari anche il Corriere Adriatico si potrebbe porre questa domanda e darvi una risposta, visto che è il primo quotidiano per quello che riguarda la nostra area, quindi una risposta, magari una domandina alla Conaro Bus potrebbe arrivare anche da parte del Corriere Adriatico. Noi la buttiamo lì, Anna, cerchiamo ecco di venire incontro giustamente a questa tua lamentela. Lele dall'Austria ci porta invece in tutt'altri argomenti. C'è Gianluca nel frattempo Melappioni che dice: effettivamente farsi 3-4 ore di aereo ogni volta non è per niente comodo per no. Venire a vedere. Ciao Gianluca Melappioni che commenta così. Il bello, ecco, di essere interattivi è proprio questo, il fatto che potete darci le vostre risposte, le vostre pungolature in tempo reale. Ricordiamo, prova di radiovisione sfruttando anche Facebook, quindi vedete anche un po' il dietro le quinte di quello che succede in radio mentre c'è la diretta radiofonica. Dicevo, Lele Dall'Austria che ci pungola anche lui su altre situazioni, cioè su il discorso di Gravina, ospite di tutti i convocati su Radio 24. Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro e candidato alla presidenza della FIGC, ha lasciato alcune dichiarazioni e lui dice: ma cosa dice? Non siamo retrocessi dalla B e da questo articolo si tende questo, e poi ogni situazione scandalosa se forse la nostra più di tutte. Tu hai letto questo articolo che viene citato?
Non l'ho letto,
da...
però leggendo il titolo, casi Vicenza e Modena figli del sistema, non della C. Vicenza e Modena in effetti provenivano dalla Serie B, il Modena due anni fa, il Vicenza questa stagione, quindi magari sono problemi ereditati già dalle precedenti stagioni. Per quanto riguarda l'Ancona 1905, io penso che Gravina chiedeva a inizio stagione dei paletti precisi per iscriversi. Questi paletti sono stati fatti perché la fideiussione era quella di Marinelli, che è stata regolarmente presentata, e ha iscritto l'Ancona. Poi dopo il problema si è verificato in seguito durante la stagione con stipendi non pagati e altre problematiche. Però le regole attuali per l'iscrizione ai campionati prevedevano determinati paletti che sono stati rispettati, prevedevano, parlo della stagione scorsa, quindi fideiussione presentata, le varie documentazioni richieste per l'iscrizione sono state regolari. Ricordiamo anche che Sergio Schiavone addirittura anticipò la sponsorizzazione per far sì che l'iscrizione a quel campionato andasse in porto, quindi tutto ciò che era necessario all'inizio fu effettuato. Poi sono emersi problemi successivi, ma che si possono evitare solo con ulteriori leggi, che al momento non ci sono, ma non è, secondo me, responsabilità esclusiva della CIE, è tutto il sistema, insomma.
E a proposito di idee e suggerimenti, ce n'è un'altra che arriva a proposito appunto dell'afflusso, della presenza allo stadio del Conero. Un giorno bisognerebbe sfruttare la stazione di Ancona Stadio, una metro in superficie dalla stazione centrale. Altre idee per muoversi, no? Altre idee anche quella. Esiste in effetti una stazione lì davanti. Però sì, non so quanto poi dopo risolva, perché bisogna prevedere l'andata e il ritorno anche in quel caso. Non so se è più facile organizzare un pullman che un metro di superficie che arrivi fino a lì. Non lo so a livello di costi cosa sia più fattibile. Intanto lei ti riscrive: Gravina appoggiava Miani, poi ne ha preso le distanze. Ricordiamo la presentazione, eccetera, a suo tempo, di tutto quello che fu l'ambaradan del progetto etico, poi fallito incredibilmente, però sulla carta era un bel progetto, detto, poteva essere sposato. Poi dopo Paolo da Monte San Vito: ma è vero che Maceratese potrebbe essere iscritta,
ecco,
in Serie D?
Sono contento che sia arrivata questa domanda, perché allo stadio domande, messaggi, ne ho sentiti tutti i colori. Ma perché la Maceratese potrebbe iscriversi in D e noi no? Allora, prima cosa, nel progetto che è stato presentato da Maceratese, uno dei relatori di questo progetto era Nacciarriti, DG che abbiamo avuto la scorsa stagione ad Ancona da febbraio in poi, quindi ognuno è in grado di valutare se il personaggio possa essere affidabile o meno. Quindi questo è chi ha presentato il progetto. Seconda cosa, se anche mai dovesse andare in porto questo progetto, non è che si iscrivono di colpo in Serie D così partendo dal nulla. Acquisirebbero il titolo sportivo di una società della provincia, che dovrebbe essere la San Giustese. Quindi la San Giustese, nel caso in cui questo progetto che è stato presentato da quel personaggio che vi ho detto andasse mai in porto, e ho i miei forti dubbi, ma neanche nell'ipotesi in cui andasse in porto, sarebbe la San Giustese che cambierebbe nome, ci sarebbe un cambio di titolo sportivo e transiterebbe a Macerata. Però non è che la Maceratese riparte direttamente dalla D, sarebbero dei regolamenti federali che permetterebbero a una società del territorio
di cambiare denominazione sociale e colori sociali, sede, e si trasferirebbe a Macerata. Però,
insomma, un piano Sallazzaro 2.
Esatto. Non è che la FIGC dà di diritto alla San Giuste, alla Maceratese la Serie D, perché c'è stata confusione anche su questo. In molti me l'hanno chiesto, a me e altri colleghi, ma perché la Maceratese sì e l'Ancona no? Se anche fosse che la Maceratese dovesse fare la D, è perché acquisirebbe il titolo sportivo, probabilmente, queste sono le ipotesi, della San Giustese. Però calma, pazienza, perché questo progetto è stato presentato da personaggi che tutti noi abbiamo, che conosciamo.
Luca, che ci scrive: giusto ascoltare tutti, è giusto che tutti possano fare osservazioni. Sono però 25 anni circa che parliamo delle stesse cose, di quanto sia brutto e scomodo lo stadio. Diciamo piuttosto che sarebbe bello che ci fosse così tanta volontà di andare allo stadio da mettere la società in condizione di organizzare qualcosa. E quindi ritorniamo a un discorso, insomma, di numeri, secondo Luca, di presenze allo stadio che possa incentivare. Magari in questa categoria la vedo dura, però andando avanti è una cosa già più fattibile, no, Daniele?
Più pubblico aumenta, più l'importanza della categoria, più magari c'è afflusso anche da parte di altre tifoserie, più si possono smuovere questi argomenti riguardanti difficoltà di trasporto, eccetera. Logicamente così diventa un po' una goccia nel mare. Capisco benissimo la ascoltatrice, non sottovaluto il problema, però è un problema purtroppo in questo momento di pochissimi rispetto alla maggioranza, proprio perché ancora in una città come Ancona il pubblico è la minima parte di quello che potrebbe andare allo stadio, ma logicamente da comprendere visto tutte le vicissitudini degli ultimi anni.
Ma l'autobus quanto può? 70-80 posti? Quanti?
Sì.
Che capienza ha? No, perché
ci sono anche mini autobus.
Quel numero lì ci arriviamo, no?
Però bisogna vedere quanti effettivamente hanno necessità di questo servizio.
Io magari potremmo fare questo, potremmo lanciare, no? Ipoteticamente, se fra tutti gli abbonati, coloro che vogliono andare allo stadio e che hanno necessità di andare allo stadio, perché privi di un mezzo per andarci, magari mettersi in contatto con la società comunicando il numero dell'abbonamento o i dati e quindi quantificare quante sono le persone che hanno necessità di un mezzo di trasporto per andare allo stadio e quindi tornare. A quel punto, con una certificazione di un numero X di persone, è più facile coinvolgere magari la Conerobus, per organizzare un'andata e un ritorno, che non sarebbe alla cieca a quel punto, no? Ci sarebbe un numero effettivamente effettivo di persone che hanno questa necessità. Ancora Luca dice: bene ricordare che l'Anconitana infatti non rileverà mai alcun titolo sportivo, speriamo solo di poter fare l'eccellenza il prossimo anno.
Ma io questo non rileverà mai, non ci sono notizie, però non rileverà mai, non si può mai dire, perché esatto. A volte per rimontare categorie, per scavalcare categorie bisogna fare anche questo, quindi secondo me non sarebbe un delitto se mai accadesse questo di rilevare il titolo sportivo di qualche società confinante. Purtroppo è brutto dirlo, ma fa parte dei regolamenti federali, e se fosse necessario per guadagnare qualche categoria io questa strada la perseguirei, perché l'altra strada non è poi così semplice, è vedersi assegnare così una categoria solo perché insomma ti chiami Ancona. La strada dell'acquisire eventualmente il titolo sportivo, se dovesse mai essere necessaria, non la escluderei.
Intanto sta arrivando anche Christian, dice che sta arrivando da noi, quindi insomma aspettatemi, non chiudete la trasmissione, insomma ci sta a cuore anche il Christian, il nostro Christian, sta scherzo. Comunque sta arrivando
Stefano, resta fino alle 3-4 di
sì, no, sapete che tanto io qui un paio d'ore in più resto sempre. Luca dice no, non lo farà, insomma non acquisterà il titolo, vabbè, insomma noi non mettiamo mai le mani davanti. Saluto anche a Giuseppe Cingolani, a Peppe, ciao Peppe, che vedo che ci sta seguendo anche lui, quindi salutiamo Peppe. Insomma, piace questa idea della radiovisione, mi pare
è un passo avanti innovativo che abbiamo fatto, anche con attrezzature molto costose, ma Del resto il nostro editore ha voluto...
È pazzo, c'è un editore pazzo.
Progredire ulteriormente.
Ma sì. Va bene, sono le 20 e 12 minuti primi. Grazie per essere stati con noi. Grazie a Maurizio Zandegu, a Claudio Cantiani che ci hanno tenuto compagnia, e a tutti voi soprattutto che avete così interagito con noi tramite SMS, WhatsApp. Ed è stato un piacere darvi delle risposte se ci siamo riusciti, ma è importante anche le domande che voi ci ponete, perché noi
cerchiamo di risolvere problemi, di sondare personaggi per risolvere domande, questioni, quesiti, visto che insomma di lavoro da fare ce ne sarà tanto nei prossimi mesi. Cerchiamo di sondare personaggi per capire cosa, quali sono le strade che si possono percorrere.
E ci piace insomma interagire con voi. Torniamo domani, anzi domani alle 13.10 la replica come sempre, alle 21 il programma registrato nel nostro sito e sul podcast, quindi potete riascoltarlo integralmente se ne avete perso una parte. Domani sera si ritorna 18.30 con Correva l'anno, quindi perché mai non ascoltare anche questa parte di Punto Biancorosso, la versione appunto quella del mercoledì con Paolo Papilli. Domani a Monte San Giusto mi hanno detto che loro non ci pensano lontanamente di vendere il loro titolo alla Maceratese, dice Gianni Redwood.
Ma infatti ho detto da chi è stato presentato questo progetto, quindi ho i miei dubbi che possa andare in porto.
E poi non sarebbe una cosa impossibile una corsa allo stadio, visto che l'1-4 arriva a 2 km, la corsa normale potrebbe servire per due possibilità, dice, con un piccione si prende, anzi con una fava si prende due piccioni, in sostanza, dice questo nostro amico.
Certo. Se no adibiamo il vecchio pulmino, quello di Marinelli, a fare la corsa per...
No, pensavo che volevi la macchina mia, la mettevi a disposizione, ma lì...
Quello con cui siamo andati a Parma a fare la trasferta anche vittoriosa, tra l'altro.
Più di 8, quella nuova, e l'autista non ci va, 9 posti, non potrei, dovrei far sempre far fare avanti e indietro, no. Però io penso che magari una soluzione invece così, buttata lì, così, quella che mi è venuta prima, potrebbe essere, perché una volta che c'è carta canta, sai, dopo è facile a quel punto accontentare gli utenti, no? Perché stiamo parlando di utenti paganti, tra le altre cose, perché dopo un biglietto lo paga, o ha l'abbonamento, o sfrutta l'abbonamento. Però ecco, quantificare quelli che avrebbero necessità di arrivare al Del Conero, penso
è
che
un primo
essere,
punto
per
poi
indicazione
cercare
valida,
di risolvere,
no?
Il problema.
Adesso, il secondo punto sarebbe però che la società dovrebbe avere un posto fisso dove poter dialogare con i tifosi.
Questo
sarebbe un altro passaggio, magari un punto di riferimento, una linea telefonica, un qualcosa dove, con cui interagire con i tifosi e con i propri abbonati. Vabbè, dai, un passo alla volta si fa tutto, però insomma, ecco, noi siamo qua, insomma, a provare a dare degli input, grazie a voi. Daniele, di nuovo ti risaluto e diamo appuntamento domani 18.30 con Punto Biancorosso nella versione però di Correva l'anno. Quindi state con noi, domani torna il nostro Paolo Papilli. Un saluto a Franco che al momento per problemi legati insomma alla salute eccetera ci ha momentaneamente abbandonato. Comunque un saluto Franco, dai, rimettiti velocemente che ti vogliamo combattivo come sempre. Ciao Dani.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.